Dopo aver analizzato la questione della deontologia professionale, ci chiediamo che cos'è l'etica professionale e dovremmo a tal proposito fare un'ampia discussione che, ahimè, non abbiamo il tempo per attuare riguardo a questo complesso fenomeno delle professioni nel mondo contemporaneo. È vero che erano anche presenti nel mondo moderno e medievale. Per oggi hanno avuto una larga diffusione e anche una considerazione e una fondazione molto suggestiva. Noi ci limitiamo a fare alcune sintetiche osservazioni introduttive per poi concentrarci sull'etica professionale dell'assistente sociale. Dunque, che cos'è allora un'etica delle professioni o un'etica professionale? Vedremo che bisogna distinguere tra etica delle professioni o etica professionale. Se dovessimo trovare in prima approssimazione una definizione agile e anche onnicomprensiva dell'etica professionale, potremmo adottare quella che la riconduce ad una serie di regole da seguire per svolgere una professione nel miglior modo possibile, nel rispetto delle regole, delle leggi, dei colleghi e dei clienti, ovviamente. Nel rapporto tra etica e professione, bisognerebbe però distinguere anche i valori etici essenziali della concezione della vita professionale, intesa come attività specifica, con connotazione adeguata alle caratteristiche delle varie discipline professate. In questo caso riguarda l'etica della professione. Criteri da quelli diversi da quelli che invece informano l'attività nel suo realizzarsi concreto, che è quella che denominiamo etica nella professione. Quindi bisogna almeno distinguere tra etica della professione ed etica nella professione. Dovrebbe perciò coesistere una pluralità di norme etiche, aventi una valenza generale, che si rifanno sia all'etica pubblica sia al senso del bene comune. Ecco, quello dell'etica pubblica è un altro tema che esamineremo per distinguerlo intanto dall'etica privata, ma anche e soprattutto per mettere in luce il significato importante che l'etica pubblica ha assunto soprattutto nel mondo contemporaneo. L'etica della professione, in definitiva, è quella parte dell'etica applicata che ha per oggetto l'esperienza lavorativa e professionale e in modo particolare tratta dei principi, delle finalità, delle norme che a vario titolo riguardano questa esperienza. In senso ampio, per professione si può intendere qualsiasi generica attività lavorativa con la quale l'uomo offre una prestazione e pertanto anche quella, ad esempio, del panettiere, dell'estetista, del fabbro, del falegname, eccetera, sono professioni. In un senso invece più ristretto, per professione si fa riferimento ad un'attività lavorativa altamente qualificata, esercitata da soggetti che hanno acquisito una competenza specialistica attraverso un lungo iter formativo e un tirocinio di particolare rilevanza sociale. Così sono intese quelle che si denominano le libere professioni, come quelle dell'avvocato, del notaio, del medico e anche ovviamente dell'assistente sociale. Si può dare un'etica professionale sia nel primo significato di professione in generale, sia nel significato di professione in senso specialistico. È però chiaro che la questione dell'etica professionale dello specialista è quella che più ci interessa per gli scopi di questo corso. Enunciamo così, a modo di introduzione, brevemente alcuni caratteri dell'etica della professione. Anzitutto, il primo carattere è quello di porre la responsabilità personale al primo posto. Abbiamo parlato nell'altra lezione del concetto di responsabilità, no? Porre la responsabilità personale al primo posto. E che cosa significa? Significa che essa ha un ruolo di fondamentale, cioè nel senso di fondamento rispetto a tutta l'etica della professione. Si può anche dire che una buona prospettiva per inquadrare tale etica professionale è proprio quella di vederla anzitutto come un'etica della responsabilità, sia a causa del valore sociale che ogni professione comporta, sia perché il buon professionista è colui che si assume le responsabilità di ciò che fa. Un altro elemento o aspetto dell'etica delle professioni è la disponibilità a condividere gli obiettivi dell'azienda o dell'istituzione per la quale si opera. Quindi obiettivi di ogni riferito ad ogni ambito nel quale il proprio agire personale riguarda. Riguarda perciò il rispetto delle norme e delle consuetudini dell'azienda o delle istituzioni in cui si è stati assunti o si è inseriti, ma anche tutto ciò che in un'ottica più ampia riguarda la società e il bene comune. Quindi questo è un altro aspetto. Un altro elemento è la trasparenza nei rapporti come requisito dell'etica della professione, che è un modo per esprimere anche l'importanza cruciale in ogni attività lavorativa della correttezza nei rapporti interpersonali. La capacità, un altro elemento di lavorare in squadra, è al centro di molti studi di gestione aziendale o di gestione nelle varie istituzioni ed è oggi molto di moda. Essa ha anche una rilevanza specificamente morale. Infatti il lavoro in gruppo è condizione, a volte, molto spesso direi, dell'efficacia dell'attività di quasi tutte le professioni. Un altro aspetto, ma potremmo continuare, diciamo un ultimo aspetto, almeno per gli scopi limitati di queste riflessioni, un ultimo aspetto dell'etica della professione è la competenza professionale. Essa è una condizione necessaria, ineludibile per il buon professionista e quindi l'aggiornamento professionale è fondamentale per ogni professionista. Noi non vogliamo fornire un quadro completo dell'etica delle professioni, ci limitiamo a sottolineare che esistono vari modelli di etica professionale. Io qui ne tematizzo almeno quattro, ma ovviamente ce ne potrebbero essere molti altri. Questo cosa vuol dire? Che ogni professionista, quando riflette sull'etica della sua professione, quando avrà il tempo per farlo, si interrogherà a quale modello si riferisce nella sua etica professionale, che pratica poi tutti i giorni nei suoi comportamenti e nelle sue azioni. Ecco, questo è molto interessante perché, come dire, qualche volta non è inutile, anzi è importantissimo interrogarsi a quale modello si riferiscono una serie di comportamenti e di azioni che noi eseguiamo nell'ambito della nostra professione. Qual è il modello preferibile? Beh, come dire, adesso vedremo, enunciandoli almeno questi qua, che tutti hanno degli aspetti positivi, ma anche dei limiti. Questo è molto interessante perché in una società pluralistica, e anche l'etica sociale ha una pluralità di prospettive, ecco, enunciare vari modelli è un aspetto determinante. Allora, quali sono questi modelli? Li enunciamo poi molto sinteticamente, li illustriamo. C'è un primo modello si definisce o che definisco il modello paternalista. Poi abbiamo un secondo modello, un modello contrattualista, poi c'è un modello utilitaristico e poi, per ultimo, il modello virtuoso. Iniziamo col modello paternalistico. Ecco, anzitutto diciamo brevemente in che cosa consiste questo modello e per riflettere sugli aspetti positivi e negativi. Il modello paternalistico prevede il riconoscimento di una asimmetria, quindi di una disuguaglianza fra il professionista e il cliente. Questo è il primo aspetto, ma prima di discutere questo primo aspetto sarebbe quanto mai opportuno, e lo faremo anche qui brevemente, dire qualche parola circa il paternalismo. Infatti noi diciamo che il primo modello, il primo, insomma, uno di questi quattro, che noi chiamiamo modello paternalistico, appunto, riguarda proprio un atteggiamento paternalista. Che cos'è in definitiva il paternalismo? Beh, se voi prendete qualche buon dizionario, vedete che paternalismo in definitiva che cos'è dal punto di vista vero, non solo etico ma anche sociale? È quell'atteggiamento che privilegia e persegue il bene del paziente, perché ogni attitudine etica riguarda appunto una relazione professionale, non solo, è basata sul perseguimento del bene del paziente, no? E questo si chiama, come vedremo più avanti, il principio di fare il bene, di beneficità. Ma questo bene del paziente, che è tipico di ogni professione, no? Addirittura il medico lo giura, nel famoso giuramento di Ippocrate, che il medico è tenuto a fare, l'incipit dice: giuro di fare il bene del paziente. Quindi fare il bene della persona che si assiste, sia che si tratti di un medico, di un avvocato, di un assistente sociale o quant'altro, è fondamentale per una professione. Ma il problema è che cosa si intende per bene nell'atteggiamento paternalista. Ecco, il bene del paziente è stabilito dal professionista stesso, il quale, essendo professionista, come dire, pretende di stabilire lui che cosa è bene per due ragioni. Primo, perché egli è competente, nel senso che ha la competenza professionale per poterlo stabilire, ha studiato, ha la competenza, è un professionista, eccetera, no? E questo è il primo aspetto. E il secondo aspetto è che egli può stabilirlo in nome del potere che è, come dire, insito in ogni professione. Immaginate il potere del medico, no? Del camice bianco. E quindi sempre alla fine un potere che è insito in ogni professione, quello che determina questo atteggiamento. E quindi stabilire da parte del professionista, arrogarsi questo compito di dire che cosa è bene per l'assistito, perché egli, come dire, è in grado di poterlo dire, o almeno presume di essere in grado, appunto per quei due motivi che ho detto. Perché egli lo sa, essendo un professionista, essendo competente, essendo preparato professionalmente, tecnicamente, e perché ha un potere in quanto professionista. Quindi questo è, e naturalmente ci sono vari tipi di paternalismo, come è chiaro. C'è un paternalismo soft e un paternalismo hard, quindi un paternalismo forte e un paternalismo debole. Il paternalismo forte è quello, come dire, che oggi è molto in disuso, perché nessuno osa imporre apertamente e anche neppure dichiararlo, questo atteggiamento, come dire, fortemente accentratore e rispetto ai desideri, alle volontà e alle decisioni dell'assistito. Quindi non c'è, è molto difficile che qualcuno oggi assuma atteggiamenti dittatoriali, come dire, no? Invece quello molto diffuso e anche molto perverso per certi versi, è quello quello soft è quello debole, che è molto diffuso. Perché in definitiva, come dire, arriva a dire molto semplicemente che sì, occorre dialogare con le persone, e però alla fine il potere del professionista è tale che l'ultima parola, naturalmente questo ci pone una serie di problemi, primo dei quali è che cos'è un vero dialogo, può essere soltanto un dialogo strumentale, finalizzato a rivendicare il potere del decisionale del professionista, ma non possiamo dilungarci su questo, no? Quindi volevo dire che quindi l'attitudine paternalistica, che è molto diffusa, ahimè ancora, nonostante nel mondo moderno abbiamo avuto molti progressi in tal senso, c'è una presa di coscienza, vero, degli individui, tutto l'ego antico, potremmo dire, no? Per certi versi, è paternalista, no? Tuttavia, insomma, vi sono ancora larghi strati e larghe sfere delle attività professionali pervase da questo. Esso è, diciamolo chiaramente, dal punto di vista etico, illecito. Questo atteggiamento, come dire, eticamente non è condivisibile. Perché? Perché ritorniamo al modello di etica professionale, il modello paternalista prevede allora quello che abbiamo detto, una asimmetria, una diseguaglianza. Sono due piani diversi, il professionista e il cliente. E perché il professionista si arroga appunto il diritto di decidere che cosa è bene per il cliente. E si arroga appunto il diritto di individuare lui, professionista, il bene oggettivo del cliente. E in questo caso il cliente è considerato un mero destinatario dei benefici, che in realtà, come abbiamo detto, costituisce invece lo scopo dell'azione professionale. Quindi, come dire, questo atteggiamento è molto discutibile. Come si può comprendere, infatti, questo modello, che pure appare benevolo, no? E molto, molto plastico nel suo adattamento, e tuttavia esclude, come vedremo, un aspetto fondamentale della relazione tra professionista e cliente in qualsiasi ambito, è l'aspetto fondamentale dell'autonomia, perché naturalmente il cliente non è il mero esecutore passivo dei voleri del professionista, il quale, come dire, si arroga, come avevo detto, la competenza di poter dichiarare sotto forma di consiglio che cosa è il fruitore di quella prestazione. E ciò naturalmente appare ancora più penalizzante per un soggetto che, proprio grazie all'azione del professionista, soprattutto sul piano della professione dell'assistente sociale, appare ancora più penalizzante se consideriamo i diritti soprattutto del cliente. Quindi c'è, come dire, qui i diritti sono messi in secondo piano, perché i diritti del cliente in ogni relazione professionista e cliente hanno un ruolo assolutamente, fortemente. Questo modello, come ho detto, secondo la mia modesta esperienza, non so quale sia la vostra, ma insomma mi sembra ancora abbastanza diffuso, nonostante, vero, nel mondo moderno siano stati fatti molti progressi in tal senso. Perché si presenta accattivante, perché, come dire, che cosa in fondo viene a dire? Che decide tutto il professionista, il quale si prende cura totalmente del cliente, fino a decidere per lui proprio riguardo al punto fondamentale di che cosa è bene per il cliente. E questo perché lo fa il professionista? Non solo per i due motivi che ho detto, ma anche per un terzo, perché qui si insiste molto in questo paternalismo, in questo modello paternalistico. Il professionista privilegia molto l'aspetto tecnico di ogni intervento. In definitiva il professionista dice: ma sono io che ho le competenze tecnico-professionali. E dunque il cliente o l'assistito è il mero esecutore. Ma questo, come ho detto, è insostenibile. Nonostante, è vero, al professionista spetta il compito di essere competente, di mettere in campo tutti gli aspetti tecnici e professionali per ogni intervento che compie. Questo è importantissimo, però non può questo mettere in discussione l'altro principio fondamentale, che è quello dell'autonomia del paziente. Un altro modello, e andiamo molto rapidamente, come vedete, perché ci sarebbero molte riflessioni da fare su ognuno di questi modelli, ma noi dobbiamo andare avanti nel nostro corso. E lasciatemi solo dire che questo principio, ovvero questo modello contratto paternalistico, è molto in voga, per esempio, nelle persone anziane, no? Anche nel gergo popolare. Mi affido al professionista, no? O nel gergo popolare mi affido al medico. Ma affidarsi al medico non vuol dire però che, come dire, tutto il potere decisionale spetta a lui. Ma tant'è, oggi le giovani generazioni, giustamente, no? Discutono molto questo punto, e non senza ottime ragioni, come stiamo dicendo. Bene, chiudiamo, come dire, sospendiamo questa analisi che ci porterebbe molto lontano, come è chiaro, no? Per dire qualche parola invece su un altro modello, il modello contrattualistico. Questo modello oggi è molto in voga, è un modello moderno, no? Che è figlio di tutte le grandi teorie moderne del contratto. E naturalmente anche qui dovrei aprire una lunga parentesi, ma non la apro neppure per ovvie ragioni temporali, sulla questione del contratto, no? Del contratto sociale, dei vari tipi di contratto, di che cos'è il contrattualismo nelle sue varie forme, ma diciamo solo e semplicemente che oggi non esiste nessuna prestazione in qualsiasi campo che non abbia come elemento fondamentale un contratto. Qualsiasi azione, atto che compiamo, alla base c'è un contratto. Ma naturalmente, al di là di questo aspetto, che è ovvio, il modello contrattualista si rifà ai grandi teorici del contrattualismo, sia moderno che contemporaneo. Come ho detto, non possiamo adesso soffermarci su questo, non piccolo problema, dalle forme contrattualistiche di Hobbes, no? L'homo homini lupus, come sapete, al contratto sociale di Rousseau, ai neocontrattualisti contemporanei, eccetera. Ma insomma, in sintesi, che cos'è questo modello contrattualistico? È dominato da un'esigenza, a differenza del modello paternalistico, di oggettivazione del rapporto professionista-cliente. L'esigenza, anzitutto, di oggettivarlo, oggettivare questo rapporto. E pertanto è idoneo ad essere un rimedio efficace rispetto alla unidirezionalità del primo. Il primo, in fondo, privilegiava un solo aspetto della relazione professionista cliente, che era appunto tutto incentrato sul ruolo del professionista in base al principio di beneficità, fare il bene del cliente. Qui invece si tratta di oggettivare questo rapporto. Tra parentesi, io continuo a chiamarlo cliente l'assistito, ma vedremo più avanti in una di queste teorie. Ma davvero l'assistito è un cliente per l'assistente sociale? Davvero per il medico, ad esempio, il suo assistito è un cliente? Questo è un interrogativo che scioglieremo a un certo punto. Bene, dicevo, è pervaso, è dominato questo modello contrattualistico da un'esigenza di oggettivazione del rapporto professionista-cliente. Infatti esso prevede un rapporto simmetrico, quindi non più di disuguaglianza, ma di parità. Questo è molto importante, un rapporto simmetrico, a differenza di quello precedente, del modello paternalista, che era asimmetrico. Questa simmetria, questa pariteticità, questa uguaglianza tra il professionista, l'assistito, il cliente, è regolato dal diritto comune e anche dalle relazioni instaurate tra chi provvede alla prestazione e chi ne è destinatario. E quindi presuppone un equilibrio tra obblighi e benefici, perché l'uguaglianza è proprio questo, la simmetria è proprio questo, anche un equilibrio tra obblighi di entrambi gli attori della relazione, professionista e assistito, ma anche benefici per entrambi. E inoltre una valorizzazione è, come chiaro, essendo dinanzi a un rapporto simmetrico, è una valorizzazione del principio di autonomia rispetto a quello di beneficità, che sono almeno sullo stesso piano. Perché ed è tutto evidente che non si può essere sullo stesso piano se non mettendo sullo stesso piano beneficità e autonomia. Naturalmente anche qui, come si può costruire una relazione dal punto di vista dell'etica e anche dell'etica professionale, vedremo più avanti che dovrebbe basarsi almeno su questi su quattro principi, sul principio di beneficità, sul principio di autonomia, sul principio di giustizia e sul principio di non maleficità. Ma avremo modo di parlare di questo. Comunque, nella teoria e nel modello contrattualista, la simmetria tra professionista e clienti non può non presupporre un'identica simmetria tra il principio di beneficità e l'autonomia, spettando naturalmente il fare il bene al professionista e l'autonomia all'assistito. L'assistito è tanto autonomo quanto il professionista deve perseguire la beneficità. Quindi è molto importante questo aspetto. Come è chiaro, dovremmo qui dire molte cose e fare molte osservazioni su questo modello di questo modello contrattualista che oggi è molto seguito, no? Per esempio il mondo anglo-americano e anche gran parte del mondo europeo occidentale utilizza questo modello contrattualista, no? Perché la forma contrattuale è la forma che regola le relazioni sociali, no? E anche giuridiche. Ma come dicevo, dobbiamo andare oltre e diciamo qualche parola per un altro modello che abbiamo preannunciato, il modello utilitaristico. E anche qui dovremmo aprire una lunga parentesi, ma ne parleremo di questo aspetto più a lungo durante le nostre riflessioni, su che cos'è questo utilitarismo. La parola utilitarismo è richiama le importanti teorie utilitaristiche, che è una grande teoria filosofica, giuridica e politica ed economica. Quindi dovremmo aprire un lungo discorso sull'utilitarismo, sia quello classico di Bentham, di Mill, eccetera, di Hobbes, eccetera, e sia del neoutilitarismo contemporaneo. Ma come dico, in questo momento non ne parliamo, ma lo faremo in seguito, perché molte nostre azioni oggi ubbidiscono al modello utilitaristico, no? Nel frattempo andate a vedere su qualche dizionario che cos'è questa parola utilitarismo, o anche rispolverate qualche volta la conoscenza, come per il contrattualismo, qualche volta la conoscenza, è vero, negli studi delle scuole superiori. Bene, dicevo, il modello utilitaristico è che cosa fa in definitiva? Rifiuta anzitutto nettamente il paternalismo. E questo è il primo punto. Si contrappone in modo radicale al paternalismo, perché attribuisce un significato decisivo sia alla volontà del cliente, che è il destinatario della prestazione, sia all'interesse immediato del professionista. E questo è molto importante, perché voi capite, una delle versioni del neoutilitarismo contemporaneo è proprio la teoria degli interessi. Quindi interesse immediato del professionista e volontà del cliente sono fondamentali nel modello utilitarista. E questo, anche questo è, direi, oggi di senso comune, no? Perché noi sempre ci domandiamo cosa sono gli interessi in gioco in una relazione. E questo è tipico linguaggio neoutilitarista, no? Che noi naturalmente esprimiamo magari inconsapevolmente. Per esempio la teoria costi-benefici, no? Oggi così in auge, è proprio una degli aspetti persino divulgativi, no? Che si rifanno alle teorie utilitariste e neutilitariste. Bene, dicevo, il modello utilitarista privilegia e dà un significato decisivo sia alla volontà del cliente, quindi al principio di autonomia, ai suoi voleri, ai suoi desideri, ai suoi interessi del cliente, sia all'interesse del professionista. E respinge, ecco, e quindi in questo senso respinge il modello paternalistico, che non faceva, metteva in secondo piano, anzi escludeva persino l'autonomia. Ma respinge anche alcuni aspetti del contrattualismo, perché questo possiamo, come dire, dirlo molto semplicemente, e che il contrattualismo, tra il contrattualismo e l'utilitarismo vi sono molti punti comuni, ma moltissimi anche di dissenso. Quindi respinge anche il modello contrattualista, perché nega valore alla regolazione giuridica dall'esterno del rapporto professionista. Ecco, quindi, perché naturalmente il contratto è un contratto giuridico, no? Ecco, non dà molto valore, non assegna molto valore alla regolazione giuridica del rapporto professionista-cliente, il modello utilitarista, a differenza di quello contrattualista che, come ovvio, si basa proprio su questa valenza giuridica, no?